Buonasera, devo dire che in realtà né il relatore né l'autore del libro in questa sala hanno bisogno di presentazioni. Dunque, l'oggetto del contendere, questo volume Homo Technologicus di Giuseppe Olongo, pubblicato, io sbaglio sempre il nome, da Molteni, stavo per farmi un errore, ti ricordi, da Molteni,
Già fatto, mente.
ecco, da Melteni, io non so perché ho una negativa da questo nome, però normalmente lo sbagliavo sull'ultima consonante, adesso l'errore si è tradotto sulla prima vocale, ma vedrai che col tempo c'è già un miglioramento. Allora, chi di voi l'ha avuto fra le mani si sarà accorto che un libro ambiguo e forse più che ambiguo, anfibio, che ha due nature. In realtà anche l'autore, Giuseppe Olongo, ha due nature. Vedete, questo si vede anche, potrebbe essere Giuseppe Olongo che è ritratto nella prima pagina di copertina, anche se io non gli ho mai visto questo cappello, devo dire la verità. Io vi parlerò, comincerò naturalmente, il professor Rovatti è molto più esperto e più adeguato di raccontarvi l'altro lato di Giuseppe Olongo. Io vi racconterò della prima vita di Giuseppe Olongo che conosco bene, e della vita di teorico dell'informazione. Devo dire che Giuseppe Olongo, in una delle sue vite, è stato anche teorico dell'informazione ed è stato uno scienziato duro, di quelli che scrivono gli articoli che al di fuori di una stretta cerchia sono assolutamente illeggibili, di quelli dove ci sono lunghe formule di matematica e dove si adoperano spesso le lettere greche, delta, epsilon e la lettera ebraica, aleph. In realtà lui si è occupato di teoria dell'informazione, la quale comunque devo dire che è nata come essa stessa, come una disciplina un po' anfibia, è nata in una sede ingegneristica come una teoria matematica delle comunicazioni, l'ha portata alla luce Claude Shannon, che fra l'altro di recente è morto, e ho visto con piacere che c'è stato sul piccolo un breve articolo che lo ricordava, perché devo dire che in realtà di chi si occupa di scienza, normalmente quando muore, anche se lo fa a livelli sommi, non viene in alcun modo ricordato. Io faccio spesso un piccolo test, chiedo ai miei amici chi è Bill Gates e chi è Conrad Zuse, ma mentre tutti sanno chi sia Bill Gates, nessuno sa chi sia Conrad Zuse, e tutto sommato è un po' curioso che nessuno sappia chi sia l'inventore del calcolatore elettronico, visto che il calcolatore elettronico non è poi una macchina così banale e così secondaria nella realtà che ci troviamo a vivere. Comunque, di Shannon il piccolo, almeno un pochino, quando è morto all'inizio di quest'anno, ha parlato. La teoria matematica delle comunicazioni si è rivelata subito insufficiente quando entravano. Teoria matematica delle comunicazioni è un po' anche una teoria del linguaggio, ma si è rivelata subito insufficiente quando si entravano aspetti di semantica o aspetti che riguardano la pragmatica, il significato, le emozioni, eccetera, eccetera. Insomma, quando un codice correttore degli errori viene usato per proteggere un nostro CD, un disco compatto, il codice correttore degli errori non è sensibile alla realtà di quello che sta correggendo. Lui corregge allo stesso modo e con la stessa solerzia uno splendido disco con musiche di Marais Marais suonate dai fratelli Koekkoek, lo dico per Katia, vero? E anche se deve correggere una musica assolutamente brutta e irrilevante, ma qui per non offendere la sensibilità di nessuno, non farò citazioni. Quindi c'è questa insufficienza della teoria matematica e della teoria ingegneristica che a un certo punto si fa drammatica. In particolare, quello che sembra mancare in queste teorie è l'ambiguità. L'ambiguità è uno strumento estremamente potente del linguaggio reale ed è l'ambiguità forse è il ponte che ha portato dalla teoria matematica e del linguaggio degli epsilon e delta ad un altro tipo di linguaggio, che è il linguaggio della saggistica, ma che è addirittura il linguaggio della narrativa. Che in questo testo sono mescolati in una maniera assolutamente sorprendente che fa una grande impressione nel lettore. Io volevo cominciare, anche se in realtà l'ordine è di dare la parola a Rovatti, l'ordine in cui discuteremo, poi chiederò, porrò anche una domanda tuttavia a Pino. Siccome qui si parla molto della rete, di internet, di tutti questi problemi, allora io dicevo navigare in internet, ma adesso dopo aver letto questo libro dirò veleggiare in internet, che è un termine molto più carino. Quando si veleggia in internet si entra in un formicaio in cui in qualche modo si perde ogni forma di struttura. Di recente cercavo il numero telefonico di un amico, non vi dirò il nome reale, diciamo che si chiami Mario Verdi. Allora ho dato così il mio messaggio di ricerca, Mario Verdi, e esce fuori effettivamente il mio amico Mario Verdi, poi sotto c'era un certo Don Mario, il quale ha un seminario nel Kenya in una villa che si chiama Verdi, poi c'era un signor Mario, non so che cosa, di quale orchestra, il quale avrebbe fatto un concerto in cui si suonava musica di Giuseppe Verdi e così via. Cioè uno ha questa impressione di perdita di struttura. Ecco, io poi chiederò a Pino se questa perdita di struttura a cui noi, a quanto sembra, dobbiamo abituarci, abbia qualcosa a che vedere con la struttura anfibia e forse ambigua che lui ha deciso di dare al suo libro. Comunque io prima do la parola al professor Rovatti, perché appunto Pino è una persona anfibia, quindi è il caso che noi, prima di parlare direttamente con lui, scopriamo anche altre facce della sua poliedrica personalità.